Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla una parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» No, rispose, perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Un'altra parabola espose loro: il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami. Un'altra parabola disse loro: il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina perché tutta si fermenti. Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad essa se non in parabole, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi in terra. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Anche se Gesù insegna in parabole tutto quello che riguarda il regno, noi saremmo sempre tentati di fare invece una lettura immediata di queste cose, che nessuno di noi abbiamo capito. I cuori vanno in paradiso e i vecchi vanno all'inferno, no? Secondo la migliore delle tradizioni delle persone. E dunque questo è quello che noi vogliamo in senso letterale da questa parola. Ma la chiave di lettura di questa parola sta alla fine, la porta meglio per entrare in questa parola sta alla fine, quando Gesù dice: se questo linguaggio è espresso attraverso la metafora, questa è una parabola in fin dei conti, cioè se è raccontato in modo esemplificato, vuol dire che un orecchio attento può intendere, o meglio, uno sguardo attento, uno sguardo preparato, un animo pronto a capire e a discernere. Ciò che bisogna trattenere di questa parola è come soprattutto farla diventare un criterio di discernimento per la nostra vita, per le cose che ci riguardano. Dunque la parabola è un modo sapienziale per dire le cose che riguardano la vita dell'uomo, la volontà di Dio. Il regno, proprio come tematica, direbbe proprio questo, cioè il regno, il concetto di regno, dice quello che pensa Dio della storia e quello che l'uomo può capire di quello che pensa Dio. Quando queste due realtà si incontrano, il regno
accade. Sai perché? Perché quello che Dio ha pensato per chi è? Per gli angeli? Per chi? Per l'uomo. Se è per l'uomo, se è un progetto per l'uomo, chiede solo di essere realizzato. Ma d'altronde il desiderio che l'uomo porta nel cuore è tutto umano? No, lo avrete verificato anche voi molte volte. È vero che c'è molto del nostro, della nostra umanità, ma c'è qualcosa che supera di gran lunga gli appetiti della nostra umanità e ci rimanda invece appunto alle cose di Dio. Allora il nostro desiderio che cresce in questa direzione e la volontà di Dio che si esprime quando si incontrano fanno in modo che tutto quello che deve compiersi si compia. Allora con questa logica, diciamo così, andiamo a vedere questa parabola. Gesù fissa un po' le coordinate, no, di quello che è il regno e di quello che poi questa esigenza del regno provoca nella storia degli uomini. È come se interpretasse da una parte la volontà di Dio, come la vuole attuare, e anche quello che diresti tu quando dici di fare fatica a mettere in pratica questa volontà. Allora dice Gesù, bene, il regno è come un uomo che ha piantato quel grano nel suo campo. Sta parlando di sé, è come del figlio dell'uomo che nel campo della storia ha piantato se stesso, ha piantato le sue parole, ha piantato i pensieri di Dio espressi nelle parole dell'uomo, nella logica dell'uomo. Questo seme ha incontrato la storia, vi ricordate, abbiamo già visto come questo seme la volta scorsa, domenica scorsa, può incontrare terreni diversi, situazioni diverse, ma questo seme è fatto per rientrare nel campo e diventare, per germogliare e portare il suo frutto. Questo viene da Dio, questo può compiersi. Allora dice, mentre quest'uomo aspetta che il seme porti frutto, inevitabilmente succede una cosa, che il demonio viene a seminare la zizzania. Cos'è questa zizzania? È una gramigna cattiva che cresce in mezzo al grano, fa radici molto profonde e più, sapete com'è la gramigna? Chi ha conosciuto un po' i campi forse lo sa, più la rompi e più fa radice. Sapete com'è la gramigna? La gramigna è come certe ticerie cattive, è come le calunnie, è come le parole inutili. Più le diffondi e più creano e costruiscono l'antiregno o il regno dell'anticristo, la logica contraria alla logica di Dio. Vi faccio un esempio così capite subito, se no pensate di che stiamo parlando. Guardate che dice il libro della Sapienza a proposito del modo di pensare di Dio. Dice, tu, padrone della forza, giudichi con mitezza. Ma questa è una sapienza incredibile. Se tu sei il padrone della forza e sei il detentore della giustizia, anzi tu sei la giustizia, se giudichi con mitezza c'è qualche cosa che mi sfugge. Se tu guardi con misericordia la mia realtà che è così contraddittoria e la guardi sempre, la giudichi sempre con mitezza, vuol dire che c'è qualcosa presso di te che io ancora non ho. Questo basterebbe per capire come la nostra logica è diversa dalla sua. Noi diremmo no, è giusto, non è giusto, lo so io quello che è giusto, adesso facciamo la giustizia con una giustizia che fa sempre inevitabilmente male. Ora, noi abbiamo questo seme di Dio, questo seme è stato posto dentro il campo del nostro cuore e della nostra vita, è stato irrigato con la speranza, è stato fecondato con la carità e sta attendendo di poter germogliare. Ma tu hai fatto questa esperienza e la faccio anch'io insieme a te nella Chiesa e nel mondo. Mentre noi attendiamo a questa speranza, ecco che in mezzo a noi ci sono divisioni, giudizi, calunnie e tante altre cose, ma anche nel confronto con il mondo che ci circonda, che ormai non è più cristiano, che non cerca più Dio, che fa meno di tutte le cose che noi spero stiamo tutti cercando, anche in questo confronto noi ci scopriamo in difficoltà. Ci scopriamo in difficoltà perché pensiamo che questo mondo ci impedisca di portare a compimento questo progetto, ci impedisca di portare questo seme fino alla sua maturazione e alla sua possibilità di fare il frutto. Allora diremo con la nostra logica sommaria: bene, leviamo subito queste cose, non so, a me questa situazione non mi piace, faccio finta che non esiste, e la levo. Quest'altra uguale la levo, quest'altra uguale la levo, alla fine rimane solo in mezzo a tante, no, a uno, fa lo slalom tra tante situazioni che non riesce a sostenere. È un dramma, lo viviamo tutti e con amarezza, con grande difficoltà. Ora, questa logica sommaria, questa giustizia per quattro soldi che facciamo, non rende giustizia invece al nostro rapporto con Dio, perché ci è chiesto di alzare al cielo manicure, senza giudizio, senza malizia nei confronti dell'altro. Allora, se dobbiamo alzare manicure, ma abbiamo parlato male, abbiamo detto, abbiamo fatto, come potremmo comprendere quali sono le logiche dell'Altissimo? Come potremmo osservare la sua mitezza, che esprime anche tutto il suo amore e la sua giustizia? Ma attenzione, allora, a questa parabola, no, dice Gesù, allora questi servi vanno dall'uomo e dal padrone e dicono: vuoi che la togliamo? No, non la togliete, se la togliete la spezzettate, è peggio ancora, lasciatela crescere. Verrà un momento in cui alla resa dei conti si vedrà cosa è buono e cosa non lo è, e potrai discernere tra il bene e il male. Questa zizzania non si riferisce solo agli uomini cattivi e malvagi, ai nostri nemici, questa zizzania si riferisce anche a quelle realtà che crescono insieme al nostro desiderio, che noi sempre osserviamo presenti nella nostra vita, nonostante abbiamo il desiderio di essere migliori, di conoscere Dio e di amarlo e di servirlo. Facciamo fatica tante volte, allora viene il diavolo e dice: vuoi che togliamo subito questi peccati che fai? E tu diresti: sì, così sono santo subito, no? Questo è la grande tentazione. L'uomo non può togliersi i peccati da solo, può solo attendere che il Signore venga ad incontrarlo e gradualmente lo convinca verso il bene, lo persuada a cercare il bene e a seguirlo. Poi ancora un'altra coordinata importante della realtà del regno, dice: ma questa parola, questo regno, è proprio piccolo piccolo, non è una verità dentro la quale noi ci troviamo e diciamo: bene, questa è la nostra identità, siamo cristiani. Ma se noi dicessimo questo, amici, ma quante differenze ci sono nel nostro modo di praticare la fede, anche solo di concepirla, quanto siamo diversi in questo. Allora dice Gesù in questa parabola: il regno, il pensare di Dio è contenuto nella storia come un granello di senapa, e apparentemente non vale molto, gli uomini sorridono quando noi parliamo della resurrezione di Cristo, gli uomini ridono quando noi andiamo in chiesa a celebrare le nostre feste, gli uomini di questo mondo liberato ridono quando noi preghiamo e che diciamo di credere nella preghiera. Dunque è un seme piccolo rispetto alle apparenti sapienze che non ci sono più, ma anzi rispetto alle grandi attrattive di questo mondo, che sono la bellezza, la grandezza, il potere e soprattutto i soldi, il grande veleno di questa generazione, di tutte le generazioni, di questa forse di più. Ebbene, pure questo granello di senapa è destinato a diventare un albero dove altri possono fare il nido, dove altri possono trovare il posto, il luogo del loro riposo. Ora, amico mio, se tu hai capito questo, puoi ancora dire: ma io sono troppo piccolo, ma la mia speranza è piccola, ma la mia fede è minuscola. Forse minuscola, forse minuscola, ma la mia carità è inesistente, puoi ancora dirlo. Gesù ti sta dicendo che invece questa realtà fosse anche minima nella tua esistenza, nella tua vita, è destinata a produrre il frutto al tempo opportuno. Non ti spaventare se la zizzania sembra affogarla con la sua presenza. E ancora, se lo vuoi capire, che cos'è questo regno? È una logica infilata nelle logiche sbagliate del mondo, è un pugno di lievito che sta dentro la farina per fermentarla tutta. È interessante questa cosa. Gesù sta dicendo una cosa che agli ebrei non piaceva: sta parlando del lievito. Il lievito è una materia corrotta, è una massa che è andata a male e che pure ha la capacità di far crescere tutto il resto. Ebbene, noi amici, la Chiesa oggi, noi oggi siamo una massa andata a male, siamo rimasti pochi, siamo rimasti incapaci, siamo rimasti in mezzo a tante difficoltà, eppure questo non è per la nostra corruzione, ma per fermentare, per lievitare la speranza degli uomini che sono fuori della Chiesa e che non sanno comprendere chi li sta attendendo, quale speranza di gloria è stata promessa alla loro esistenza. A noi è dato di vivere questa speranza per loro e di portare la storia ancora e ancora verso l'incontro con il Signore che l'ha generata e che la provvede in ogni momento. Capite allora quali sono le coordinate del regno? Se uno cercasse il regno di Dio fuori di queste coordinate, facciamo un esempio, se uno cercasse il regno di Dio come dici tu, cioè basta che c'è la salute, la pace e siamo a posto, è questo il regno di Dio? Se uno cercasse il regno di Dio nel benessere, è questo il regno di Dio? Se lo cercasse nella sicurezza, nella stabilità della vita, insomma, in quel modo di pensare che abbiamo tutti quanti, può dirsi il regno di Dio? Potremmo parlare di un seme che muore nel solco e produce il suo frutto dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno? Potremmo parlare di un regno che si lascia morire in mezzo al sangue e alle ferite, come ha fatto il Cristo, il Figlio di Dio, per risuscitare, per portare la nostra carne davanti al cospetto dell'Altissimo? Allora non sarebbe più la fede che professiamo. Capite come siamo andati lontano, come siamo diventati pagani? Capite come ci siamo attaccati a emozioni, sentimenti, a cose che ci consolino qui ed ora e abbiamo smarrito invece qual è la vera, autentica finalità del progetto di Dio realizzato in Cristo. Realizzato in Cristo e affidato a noi perché lo portiamo al suo compimento con il suo aiuto e con quello dello Spirito Santo. Diceva la lettera ai Romani stasera, fratelli, concludo qua, è ascoltato questo brano, fratelli, lo Spirito di Dio viene in aiuto alla nostra innegabile debolezza, perché ce l'abbiamo tutti, grossa, evidente, palese, direi manifesta, la mia prima che sta in mezzo e la vostra dopo che sta davanti a me. La nostra debolezza ormai è manifesta e tuttavia, dice, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo neanche cosa sia conveniente chiedere a Dio, come si possa pregare, come si possa entrare in relazione con Lui e soprattutto non sappiamo come collaborare a questa edificazione del regno. Se io te lo dicessi, tu mi diresti, come si fa? E che devo fare io? Ma come faccio? C'ho una famiglia, ci devo lavorare, c'ho questo, c'ho quello, come lo porta a compimento il regno? Allora dice, ma lo Spirito stesso, quello di Dio, intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili, anzi, ci pulsa dentro questo Spirito, ci pulsa dentro e dilata il nostro cuore, dilata la nostra speranza e ci permette di sperare oltre quello che è sperabile. Noi ancora scommettiamo dentro le categorie della storia, noi siamo ancora qua a proclamare la risurrezione del Cristo e la capacità degli uomini di entrare in questa risurrezione. Guardate amici, questo è molto di più che la fede nella salute, nella pace e nel suffragio dei morti cuori. Dice, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i progetti di Dio. Allora ci troviamo dentro questa edificazione, dentro questa forza propulsiva, dentro questa costruzione del regno, anche se non ce ne accorgiamo. Stiamo collaborando con la nostra piccola sapienza, con il nostro affidamento quotidiano, con la nostra speranza, anche se ridotta qualche volta ai minimi termini, finché Dio manifesti tutto quello che ha pensato per noi e per l'uomo che sta fuori di questo contesto e che non ha più la capacità di cercare il bene. Possa lo Spirito di Dio illustrare anche a te la via da seguire, possa aprirti gli occhi del cuore possa indicarti ciò che è buono, ciò che Dio ha chiesto dalla tua esistenza. Sei lodato Gesù.
Sempre sei lodato.